Conoscete la storia, quindi non perdo tempo nel descriverla. Frattanto la barca, già da molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: "È un fantasma!" E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: "Coraggio, sono io, non abbiate paura." Fossimo stati al posto dei discepoli, credo che anche noi ci saremmo turbati, perché non è consueto vedere qualcuno apparire camminare sull'acqua. I discepoli avevano alle spalle una giornata intensa di insegnamenti, preghiere, guarigioni, liberazioni, e alla fine hanno dovuto pure servire 10.000 adulti, probabilmente di più i bambini, compagni e pesci. Vi voglio una manciata di 12 persone che devono servire più di 10.000 persone e bambini dopo una giornata così. Probabilmente anche sotto il sole, quindi una giornata veramente stanchevole. Erano stanchi sicuramente ed esausti perché erano uomini come noi. Quindi se ci identifichiamo con la loro giornata, dopo una giornata del genere avete voglia di una sola cosa: una bella doccia e un giaciglio, un letto dove buttarvi sopra. Ed invece no. Gesù li obbliga, è scritto così, a salire in barca e ad attraversare il mare senza di lui e con un mare che si mette al brutto con vento contrario. E i discepoli sono marinari provati, sanno molto bene quello che li aspetta. Perché quando il mare si mette al brutto, si solleva lo scirocco da noi, sappiamo che vuol dire e sappiamo a quali cavalloni andiamo incontro. E Gesù invece gli dice: "Andate. Signore, ma tu non vi preoccupate, voi andate." Non capiscono. Peggio. Il mare si fa grosso ed è follia mettersi in mare proprio ora. "Ma perché, Gesù? Perché non vieni almeno tu con noi, come fai sempre? Almeno altre volte, nel caso le cose si mettono male, avevi calmato la tempesta e sedato il vento. Mentre questa volta andiamo da soli. E con questa tempesta non ci sei neanche tu." Quando si diventa cristiani, discepoli di Gesù, si spera che d'ora innanzi la strada della nostra vita sia in discesa. Ed invece ci ritroviamo che spesso è in salita. Spesso abbiamo le medesime difficoltà di prima, quando non anche peggiori. Perché Gesù? Uno degli apostoli che era stato alla scuola di Gesù e che ha vissuto quella esperienza, ci dice in 1 Pietro capitolo 4, versetto 12: "Carissimi, non vi stupite." Come per dire, con Gesù questo è l'ordinario. Ci aveva vissuto lui col maestro. E quindi dice: "Non vi stupite." Lì parla di incendio, ma poteva parlare di tempesta, poteva parlare di mare mosso. Poteva parlare di persecuzione. Dice: "Non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, non fuori di voi." È come se l'incendio fosse qua, sul terreno, in mezzo a noi, non fuori, dall'altra parte del fiume. È in mezzo a noi, quindi la quercia che prende fuoco, gli ulivi che prendono fuoco. Oh Signore, che succede? Come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. Strana teologia questa, no? Cioè, non vi meravigliate, è normale. Poi aggiunge, rallegratevi perché state partecipando alle sofferenze di Cristo. In modo che, anche al momento della rivelazione della sua gloria, possiate rallegrarvi ed esultare. L'Apostolo qui mette in relazione la prova, la difficoltà, la tempesta con la rivelazione della sua gloria che ci porterà a rallegrarci e ad esultare. Perché probabilmente niente meglio delle prove, delle difficoltà, delle tempeste ci aiuta a fare l'esperienza della gloria, della bellezza, della presenza, della fedeltà di Dio nella nostra vita. Se il caro Gary non avesse avuto 23 euro sul suo conto e i suoi pochi centesimi e non avesse avuto l'assicurazione che era scaduta e che doveva quel giorno assolutamente rinnovare, non avrebbe giubilato come ha giubilato quando ha scoperto i 20.000 euro sul conto. Vi era una prova, vi era un bisogno, vi era una difficoltà, vi era un'urgenza a cui solo Dio poteva rispondere. E quando sperimentate che Dio veramente risponde, wow, questo dà il turbo alla vostra fede, alla vostra gioia, alla vostra lode, al vostro entusiasmo e dà tanta benzina al desiderio di condividere Cristo con gli altri. E non solo di condividere Gesù con gli altri sul piano evangelistico, ma anche di aiutarli ad entrare in un percorso di discepolato dove possono anche loro, in mezzo alle tante difficoltà della vita terrena, fare l'esperienza di Gesù. Le prove dunque, le tempeste, le difficoltà, le avversità, mare contrario, no? Servono a manifestare la sua gloria nella nostra vita, ma non solo. Gesù espone deliberatamente i discepoli alle difficoltà. Cioè, quale maestro coinvolge i suoi discepoli tutto un giorno di ministerio, dalla mattina fino alla sera, a servire e ministrare a 10.000 adulti? Sicuramente di più, perché solitamente le donne sono più numerose degli uomini nei grandi convegni, nei grandi incontri. Quindi se c'erano 5.000 uomini, immagino che ci fossero ancora più donne, senza contare i bambini. Dopo una giornata così estenuante, addirittura gli chiede di attraversare il mare di Galilea. Io non so se ci siete stati, ma il mare di Galilea o il lago di Gennesaret è bello largo, soprattutto se avete il mare in tempesta. Non è attraversare lo stretto di Messina. Perché Gesù? Gesù espone deliberatamente i discepoli alle difficoltà, alle complicazioni, alle avversità, alle fatiche, per insegnare loro a non contare più solo sulle loro proprie capacità, esperienze, energie, ma soprattutto su Dio. Ora io vorrei farvi notare il solo. Perché tante volte nell'ambiente evangelico si pensa che bisogna demonizzare tutto ciò che è umano e bisogna contare solo sul Signore. No, impariamo a mettere le cose in equilibrio. Ai discepoli Gesù non ha chiesto di attraversare il mare camminando sul mare. Ai discepoli Gesù ha chiesto di attraversare il mare con la forza dei muscoli e dei remi, in modo naturale, non sovrannaturale. Dunque, Gesù sta qui per insegnare loro qualcosa di molto importante. In Giacomo, anche uno dei suoi discepoli, che ha partecipato a questa attraversata tempestosa del Mar di Galilea, in Giacomo capitolo 1, fratello 2, fratello, versetto 2. Signore, perché leggevo fratelli miei, considerate una grande gioia, ma perché Gesù non è venuto con noi, con questo mare in tempesta, ma non si può attraversare un mare così, ma questa è condanna a morte, andiamo a fondo, non è possibile affrontare un mare così, ma Gesù lo dovrebbe sapere, ma perché dopo una giornata così pesante ci obbliga a fare ancora una cosa del genere? E Giacomo, dopo questa esperienza, ci scrive: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, in mari, in tempesta, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Ora, la costanza è una virtù che ci viene data sicuramente da Dio, ma che viene a equipaggiare la nostra esistenza terrena. Diventa una virtù che viviamo per affrontare con decisione, con perseveranza, con insistenza le difficoltà della vita, a non scoraggiarsi davanti alle prime difficoltà, alle prime avversità, alle prime pressioni. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancante. Ora vi ricordo che il termine greco per perfetto vuol dire pieni, maturi, vicina alla statura perfetta, cioè totale. Dunque è necessario che la nostra fede venga costantemente esercitata, come si esercitano i muscoli. I muscoli, se non li tenete costantemente in allenamento, si afflosciano. Persone che non si muovono diventano persone deboli, facilmente attaccabili da varie forme di infermità. I nostri muscoli hanno bisogno di essere costantemente tenuti in allenamento. Così è la nostra fede. Quindi se non attraversiamo le difficoltà della vita, non avremo questa costanza, e la costanza non potrà produrre l'opera sua in noi e far di noi persone complete e perfette, di nulla mancante. Dunque, le tempeste della vita, le avversità, le complicazioni, le sofferenze, le angosce sono opportunità di crescita per insegnarci ad avere fede in Dio, a fidarci di Lui, ma anche, e io lo sottolineo perché bisogna riequilibrare a volte certe frasi che si dicono, ma anche a controllare le difficoltà della vita con saggezza, la sua saggezza. Ma come fa lui? Non solo i discepoli erano stanchi, anche Gesù lo era un uomo. Non dimentichiamocelo. La volta precedente che era accaduta un episodio del genere, Gesù aveva attraversato il mare con loro, anche quella volta il mare in tempesta, perché spesso il Mar di Galilea va in tempesta, c'è molto vento, e là si era addormentato per la stanchezza. Quindi nel nostro testo, Matteo 14, il versetto 23, è detto: dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera, rimase là da solo. Ora, dopo una giornata stanchevole, l'ultima cosa che avete voglia di fare è salire su un monte. Guardate Gesù come affronta la stanchezza. È tremendo quell'uomo.
c'è una tempra pazzesca.
Cioè, dopo una giornata a servirmi, io vorrei che viveste qualche volta, io spero che un giorno il Signore visiti l'Italia in modo tale che voi possiate passare una giornata a pregare con le persone. Vorrei che sperimentaste che significa la sera.
Io ricordo a Torino avevamo fatto delle serate evangelistiche in un teatro e c'erano a volte 500, 600, fino a 900 persone e poi alla fine c'era la ressa perché la gente chiedeva che si pregasse per loro. Dopo 2 ore io ero sfinito, mal di schiena, non avevo più forza nelle gambe, ero sfinito. 2 ore solo. Questi qui, una giornata. E dopo una giornata Gesù decide di salire ancora sul monte. Non sappiamo quanto alto fosse, però se fosse il monte Tabor, beh, c'erano forse 2 ore di camminata. Ma non sarà il Tabor perché è lontano dal Mar di Galilea. Comunque è probabile che sia stato un monte, una certa altura, visto che alla quarta vigilia vede in mezzo al mare, magari era una serata di luna, vede in mezzo al mare i suoi discepoli, che poverini, faticavano questo barcone per attraversare sto mare che gli era contrario, pieno di onde. Quarta vigilia della notte, non so, era più o meno le due, le tre del mattino. Dunque, Gesù, magari la sera, verso le 8, le 9 di sera, congeda la folla, le ultime persone, chi chiede ancora una preghiera qua, chi lì, chi là, voi sapete come funzionano. Poi finalmente cade la notte e Gesù può salire sul monte e passa la notte davanti al Signore. E lì Gesù ci dà una prima indicazione su come ricaricare le batterie. Come i cellulari, no? Che quando vediamo che rimane solo più 5% di carica, mettiamo nella presa. C'è un piccolo squillo per dirci che è sotto carica e poi il trasformatore diventa bollente perché sta caricando a tutta forza il vostro cellulare. E beh, il Signore si collega con il cielo e si fa ricaricare dalla presenza del Padre. In Isaia 40, versetto 30, abbiamo questa parola che tutti conosciamo. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Questo era un po' il senso dei 3 salmi che ci sono stati citati ieri sera, no? 120, 121, 122, dove l'esortazione era di recuperare la forza dal Signore. Sperare nel Signore significa attendersi a Lui, guardare a Lui e cercare Lui, aspettare Lui. Salmo 62, versetto 5, il salmista canta: anima mia, trova riposo in Dio solo. Quindi un'esortazione, sta parlando a se stesso. Poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio. Io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confido in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gesù conosceva bene questi brani. E li praticava pure. Non so, ma non credo che l'abbiano fatto. I 12 discepoli lì, tutti bagnati dall'acqua, delle onde, cercando di portare questo barcone avanti, che non era una barchetta, la barchetta, là dove ci sono 2 o 3 persone dentro. Era un barcone, che era bello grande, perché per trasportare una quindicina di persone doveva essere una bella barca. Quindi, a suon di braccia. Io non credo che... Non penso, perché sennò ce l'avrebbero detto, ce l'avrebbero citato, che a un certo punto in mezzo alla tempesta Pietro possa aver detto: oi ragazzi, fermi tutti, fermiamo un attimo la barca, cominciamo a pregare, chiediamo a Dio di darci la forza, perché se no qua dall'altra parte non ci arriviamo. Non penso che a quel periodo là Pietro abbia avuto questa lucidità. E lo dimostra la reazione che hanno avuto per le cose che stanno per accadere. Però questo brano che ci dice di confidare nel Signore non ci dice di confidare in Lui e di non fare più nulla, di lasciare a Lui le cose. Cioè bisogna saper coniugare la fede con l'azione personale. E questa è a volte la difficoltà, perché o è tutta e solo azione umana, o è tutta e solo fede e quindi lasciamo che le cose vadano avanti come vuole il Signore, perché noi crediamo che il Signore interverrà e quindi non ci muoviamo più, lasciamo fare a Dio. Non è detto che debba funzionare così. Solitamente le due cose vanno insieme. Ai discepoli Gesù chiede di attraversare il mare con il vento ostile. Chiede di attraversarlo con un mare in tempesta, anche se con fatica, con violenza su se stessi, perché avevano voglia di andare a dormire piuttosto che dover attraversare il mare, con costanza, con coraggio. Ma poi lui cammina sulle acque, sulle stesse onde agitate del mare in tempesta, per insegnare ai discepoli che vi sono vari modi di affrontare le tempeste della vita. Una volta il Signore può chiedervi di rimare da una sponda all'altra, e un'altra volta il Signore può darvi la grazia di camminare sulle acque. Per Dio, sia una cosa che l'altra hanno valore. I discepoli avevano risposta ad un ordine di Gesù. E l'ordine di Gesù era stato: attraversate il mare con le vostre forze, con la vostra barca, con i vostri remi. Poi lui li raggiunge camminando sulle acque. I discepoli hanno fatto esattamente quello che Gesù ha chiesto loro. E questo, sempre Pietro, che era forse il capitano della barca, perché il pescatore più sperimentato tra i discepoli, ci scrive: quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi. Lui è stato addestrato dal suo allenatore. Sa che l'allenatore non lo ha mandato a giocare in campo senza prima addestrarlo. E il nostro allenatore non ci manderà a giocare in campo senza prima averci addestrato. E dunque, nelle difficoltà che viviamo, sia sul piano personale che relazionale, ricordiamoci che esse fanno parte dell'addestramento. Gesù sa esattamente fino a dove reggono le nostre forze, e comunque non ci lascia mai da soli. Gesù era sul monte, è vero che era connesso con il Padre, è vero che aveva l'esigenza di ricaricarsi nella presenza del Padre, che pregava, che stava con Dio, ma è anche vero che sul monte teneva d'occhio i discepoli che tribulavano sul mare. Erano le 10 di sera e i discepoli tribulavano sul mare. Era mezzanotte e i discepoli tribulavano sul mare, e Gesù se ne stava tranquillamente seduto sulla montagna. L'una di notte e i discepoli tribulavano sul mare, e Gesù era seduto tranquillo sulla montagna. Le due di notte e i discepoli tribulavano sul mare, e Gesù era ancora tranquillo sulla montagna. Le tre di notte e i discepoli tribulavano sul mare, e Gesù pensa: adesso è l'ora. E Gesù scende dalla montagna e va loro incontro. Così, alla quarta vigilia della notte, Gesù scende per intervenire e li raggiunge. Quando Gesù arriva, non è mai troppo tardi, ma arriva a volte nei modi più inconsueti. Non preoccupatevi, dice loro, sono io, non abbiate paura. Un altro messaggio viene mandato ai discepoli, a noi, suoi discepoli. Non abituatevi alle soluzioni consuete. La volta precedente Gesù era nella barca. La volta precedente Gesù si era svegliato nella barca ed aveva sgridato venti e onde e flutti. E immediatamente si era fatta gran calma, il vento si calmò e men che si dica le onde si placarono. Questa volta Gesù arriva in un modo completamente diverso. Questa volta sembra un fantasma. Dio ci sorprende sempre. Al capitolo 14, sempre di Matteo, versetto 32, sapete la storia che poi Pietro gli dice, se sei tu, dimmi di venire sulle acque, Gesù gli dice, vieni. E così Pietro esce, fa l'esperienza anche lui che può camminare sulle acque. Quindi non è prerogativa solo di Gesù, è prerogativa anche dei discepoli. Anche voi, miei discepoli, potete camminare sulle acque. Soltanto attenzione, tenete gli occhi su di me, non sulla tempesta. Non sul problema, non sulle prove, perché altrimenti affondate. Però dopo, quando furono saliti sulla barca, solo allora il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo, veramente tu sei figlio di Dio. Perché al momento della rivelazione, ci aveva detto l'Apostolo Pietro, della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Concludendo, nelle difficoltà e fatiche della vita impariamo, 1. Come Gesù, a salire sul monte e stare nella presenza di Dio, che può chiederci di remare o di camminare sulle acque. 2. A seguire le direttive di Gesù, anche se ci chiede di viverci tutta la tempesta e di resistere nella tempesta fino in fondo. Affidarci del controllo di Gesù, anche se non lo percepiamo presente nella tempesta, perché Egli tiene tutto sotto controllo. Ricordiamoci la testimonianza di Christian ieri mattina. Non è che sperimentasse tanto la presenza del Signore in questa sua tempesta, ma il Signore aveva tutto sotto controllo. Ad aspettarci prima o poi il suo intervento per sedare le nostre tempeste, lasciando a Lui però il come e quando. Per adesso noi remiamo, poi vediamo. Per adesso la bambina la porta al Gaslini di Genova, poi vediamo. Per adesso ci muoviamo, poi vediamo come il Signore deciderà di visitare la nostra tempesta, lasciando a Dio di intervenire o con un miracolo o di intervenire con mani abili, non importa come, importa, quello che importa è che la tempesta a un certo punto venga risolta o che l'attraversiamo fino dall'altra parte. E ad aspettarci delle sorprese che potrebbero anche assomigliare a spettri o fantasmi, ricordandoci che potrebbe essere proprio il Signore. Lasciamo fare. Spesso le soluzioni di Dio ci paiono anomale, inconsuete e strane. Prima di allarmarci, prima di bocciarle, prima di dire questo non è dal Signore, questo è dal diavolo, preghiamo, approfondiamo, cerchiamo di capire. Paolo e Sila, e con questa riflessione concludo, sono in missione a Filippi, predicano il Vangelo, discutono con la gente, nasce il primo gruppo, che gioia! Poi si complica tutto. Trascinati davanti alla folla, sono insultati, frustrati, umiliati, cacciati in prigione e messi nei ceppi. Non chiedono, perché, Signore? Sanno che Lui è là ed ha tutto sotto controllo. Salgono sul monte, pregano, cantano inni a Dio e si aspettano a Dio. Lì non possono fare più niente. Ormai deve intervenire solo Dio. E lì Gesù arriva in un modo inconsueto, con un terremoto. Chi ci avrebbe visto il Signore in un terremoto? Io l'ho vissuto un terremoto, vi assicuro che ve la fate sotto quando c'è un terremoto. Mamma mia! Vi scioccate, siete sconvolti, tutto che trema intorno a voi. E in quel caso, perfino le porte delle celle sono aperte, i ceppi si sono rotti, un macello è successo. Loro non si spaventano. Sanno che è Gesù e colgono l'opportunità. E così nasce la Chiesa di Filippi. Perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Che Dio benedica la sua parola. Amen.